Questa mattina, come vi avevo già annunciato, inizierà un piccolo interim tra la conclusione della serie dell'Epistola ai Galati e l'inizio di una nuova serie di esposizioni che ho intenzione di fare dell'Epistola agli Ebrei. Questa pausa è stata anche in qualche modo, diciamo, determinata dalla visita del pastore Bolognesi, che è venuto a trovarci qualche settimana fa e che ci ha esposto un messaggio che ricorderete, spero che ricordiate, sulla riforma di Asa. E questo ha in qualche modo stimolato me a tornare su questo argomento. Perché? Perché sono consapevole della necessità di tornare spesso sulle questioni fondamentali. Ci sono argomenti e soggetti e dottrine nella vita della Chiesa e nella fede cristiana che stanno e costituiscono il fondamento della nostra vita e quindi della nostra, se volete, della nostra religione, della nostra esperienza, ed è necessario ritornarvi spesso, perché le questioni fondamentali sono anche quelle più importanti e paradossalmente spesso quelle che si erodono più facilmente, quelle che si perdono, che si dimenticano, che si trascurano più facilmente, perché dopo un po' di tempo si dà per scontato che certe cose si sanno, che sono assodate, che sono ormai sedimentate e quindi non è necessario, si pensa che non sia necessario parlarne. Invece non è così, non è così. Le cose fondamentali, le questioni fondamentali sono le più importanti, quelle che si perdono e che si erodono più facilmente e quindi quelle sulle quali bisogna ritornare costantemente. La nostra è una Chiesa riformata e quello che mi preoccupa maggiormente rispetto al significato di questo aggettivo riformato o riformata è che chiunque venga qui ad adorare Cristo comprenda quale sia il valore pratico, quale sia l'effetto che deve produrre nella vita quotidiana, nella vita pratica, la fede riformata e far parte di una Chiesa riformata. E vi confesso che è questo il significato della parola riformata che prediligo, anche se è giusto e sapete bene che si parla di Chiesa riformata anche in un altro senso, cioè che essere riformati significa comprendere qual è la fede riformata, cioè che quello che noi crediamo intorno a Dio, alla Scrittura, alla salvezza e a molte altre dottrine è in accordo con quello che insegnarono i riformatori del XVI secolo, le grandi confessioni di fede. Ora, sì, questo è importante, ma ancora più importante è quello che desidero rimarcare, è cosa significa credere queste cose, quale effetto pratico deve avere nella nostra vita personale, nella nostra vita associata e come si deve vedere tutto ciò nella nostra Chiesa. Che cos'è una Chiesa riformata? Una Chiesa riformata è una Chiesa che continua a riformarsi. C'è un detto che approvo pienamente, che dice che la Chiesa riformata continua a riformarsi, ecclesia reformata semper reformanda, cioè si riforma sempre. Perché? Perché una Chiesa che ha è una Chiesa che ha cominciato, ha ricominciato, ha cercato di specchiarsi maggiormente nella Scrittura e misurandosi costantemente con la verità della Scrittura, pur senza disprezzare quelle che sono state le espressioni storiche dell'opera dello Spirito Santo, cioè le varie confessioni cristiane che si sono affermate, sono nate, considera queste, cioè le varie chiese, le varie denominazioni, le varie confessioni, come modelli secondari. Il modello primario, ciò che deve formare la nostra fede, ciò che deve formare la nostra condotta, è la Scrittura. Vi siete domandati per quale ragione ci sono così tante denominazioni cristiane? Perché ci sono così tante confessioni cristiane? Storicamente ci sono per delle ragioni che sono le più varie. Alcune di loro sono nate perché si percepiva che doveva essere cambiato qualcosa rispetto allo status quo, alla condizione nella quale si trovava la Chiesa. Ma una volta cambiato qualcosa, ci si è cristallizzati in quella forma che si è cominciata a considerare come l'unica vera e la migliore. Quindi, se ci sono stati dei cambiamenti, poi questi cambiamenti sono arrivati a un certo punto e poi si è rimasti là e ci si rimane attaccati a quel nome, a quella forma, perché si suppone sia la migliore. Ora, quello che è importante che ciascuno di voi comprenda, voi membri di questa Chiesa, voi persone che partecipano alla vita di questa Chiesa, che si stanno avvicinando a questa Chiesa, dovete comprendere questo, che la nostra traiettoria, il nostro percorso è segnato da questi punti di riferimento. Abbiamo un grande rispetto per la storia e una grande attenzione a tutte le generazioni di cristiani che ci hanno preceduti. Questa è la prima cosa. Noi non crediamo che dopo la morte degli apostoli la Chiesa sia caduta nelle tenebre del declino e dell'apostasia. Ci sono alcune chiese, anche evangeliche, tremendamente, che pensano questo. Alla morte degli apostoli si è cominciato a perdere la verità, lo spirito è stato spento, la Chiesa è caduta nell'apostasia ed è rimasta per secoli e secoli nel buio, nelle tenebre, fino a quando è ritornata la luce, che so, che alcuni mettono nel 1500, altri nel 1600, altri nel 1800, altri nel 1900, ma è una questione di tempo, ma la filosofia è quella. Noi non crediamo questo. Noi crediamo che Dio ha avuto sempre un suo popolo, è sempre esistita una Chiesa visibile, non solo invisibile, ma una Chiesa visibile. Seppure in certi momenti della storia questa Chiesa non è stata maggioritaria, non è stata neanche formalmente unita, ma è sempre esistita una Chiesa visibile. Non crediamo che nel corso dei secoli del Medioevo, che spesso sono stati definiti secoli bui, la Chiesa sia esistita solo in piccoli gruppi sparsi qua e là, che mostravano di avere certe caratteristiche, credenze, pratiche, esperienze, che praticavano il battesimo degli adulti o che avevano i doni dello Spirito o altro. No, noi crediamo che la vera Chiesa è stata nel Medioevo anche nell'ambito della Chiesa Cattolica Romana e che nell'ambito del Cattolicesimo Romano anche nel Medioevo ci sono stati santi uomini di Dio, servitori di Cristo, che hanno onorato e creduto il Vangelo. Non lo crediamo. lo credevano i riformatori, che hanno citato molte volte nelle loro opere autori medievali. E non crediamo però neanche che vi sia mai stata un'epoca aurea della Chiesa, alla quale bisogna rifarsi in modo da tendere a riprodurla perfettamente. Alcuni dicono la vera Chiesa, che dobbiamo riprodurre la Chiesa degli Atti. Altri, la Chiesa prima del Concilio di Nicea. Altri, la Chiesa medievale. Altri, la Chiesa della Riforma. Altri, la Chiesa questa o quell'altra. No, no, no. In tutte le epoche e in tutte le Chiese ci sono state delle luci e ci sono state delle ombre. Non crediamo che le Chiese della Riforma fossero prive di criticità, di errore. Non crediamo che sia mai esistita una Chiesa infallibile, né che mai esisterà fino a quando non saremo nel cielo. Quindi noi crediamo che conoscere il passato non serve ad autocompiacerci, perché noi non abbiamo respirato l'aria di quei secoli, che se l'avessimo respirata probabilmente avremmo commesso gli stessi errori, se non peggiori, di quelli che ci hanno preceduti. Noi guardiamo al passato per cercare di non ripetere gli errori che sono stati compiuti dai nostri fratelli nel passato, e nella consapevolezza che anche noi saremo un monito verso chi ci seguirà, perché guarderanno a noi e diranno: come ha potuto quella generazione di cristiani essere così sviata in questo campo rispetto alla verità della Scrittura? Ma allo stesso tempo possiamo anche essere un esempio per le generazioni future. Questa è la nostra concezione della Chiesa, e questo è quello che intendo io per Chiesa riformata. Alcuni pensano che essere una Chiesa riformata significa avere una confessione di fede riformata, o due confessioni, o tre confessioni di fede riformata, no, o la formula di unità, o un certo catechismo. No, no. Essere una Chiesa riformata, per quanto mi riguarda, significa queste cose, che spero siano anche comprese e accettate da ciascuno di voi. Quindi, tenendo questo in mente, oggi parlerò in senso generale di cosa sia la riforma intesa in senso biblico, e del primo passo, probabilmente ci riusciremo, verso una riforma biblica. Che cos'è una riforma in senso biblico? Che cos'è una riforma in senso biblico? Prima di tutto, riforma è un concetto, è un termine di cui abbiamo molti esempi nella storia della redenzione. Il senso etimologico, il significato di questa parola, prima di tutto significa cambiamento, nel senso di un raddrizzamento. Questo significa riformare, significa cambiare cercando di raddrizzare. Ci possono essere dei cambiamenti che non sono raddrizzamenti, ma che sono, no? Ancora sviamenti, ancora peggiori. Riforma quindi significa cambiare per riportare su una strada dritta. E di questi due significati diversi abbiamo esempi nella Scrittura. Prima di tutto c'è un significato della parola riforma nel senso del progresso della storia della redenzione. Mosè certamente fu un riformatore. Perché fu un riformatore? Perché Dio gli parlò, e in virtù della rivelazione di Dio lui diede una legge al popolo di Israele. Diede delle leggi civili, diede delle leggi, una legge religiosa, diede delle leggi cerimoniali. E questo contribuì a dare una identità nazionale al popolo di Israele. Che cos'era il popolo di Israele prima che ci fosse Mosè? Era un gruppo di schiavi vessati in Egitto, avevano certamente una certa identità perché si rifacevano ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, ma quelle generazioni erano ormai lontanissime, centinaia di anni erano passati e la parola di Dio a quei patriarchi era una lontana eco nella loro memoria. Non erano un popolo, non erano una nazione. Mosè, chiamato da Dio, inviato da Dio, riunì questo popolo, liberò questo popolo, diede forma a questo popolo, diede una legge a questo popolo, diede una identità nazionale a questo popolo. E l'azione di Mosè segnò un progresso nella conoscenza. I suoi scritti sono ricchissimi di tipi, profezie sulla venuta del Messia, e l'ordine politico che stabilì gettò le basi per la costituzione del regno messianico che doveva ancora essere rivelato. Ora, Mosè sicuramente fu il primo grande riformatore della nazione di Israele. Chi è stato l'ultimo riformatore del popolo di Dio? In questo senso, Gesù. Gesù. Ci sono stati altri riformatori, ci sono stati altri uomini che sono stati mandati da Dio per guidare il popolo di Dio e aggiungere luce a quella che era stata data da Mosè, profeti che hanno portato nuova rivelazione, nuova luce, ma l'ultimo e il più grande di tutti è stato Gesù. Infatti, cosa dice lo scrittore agli ebrei? Dice proprio questo, Ebrei 9:10, questo è l'unico passo in cui nel Nuovo Testamento leggiamo della parola riforma, e per comprendere che riforma è comunque un termine biblico, si parla del culto giudaico, si parla degli arredi che c'erano nel tabernacolo, si parla di queste cose come figure, ombre della realtà, e leggo dal versetto 9, questa è una figura per il tempo presente, i doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi e di bevande e di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Cioè, era necessario attendersi che ci doveva essere un cambiamento, una riforma. Questa riforma, quando è avvenuta? È avvenuta quando è venuto il nostro Signore Gesù Cristo. Infatti, l'Epistola agli Ebrei inizia proprio in questo modo, che Dio, dopo aver parlato anticamente in molti modi, in molte volte, in molte maniere diverse, ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni, ha parlato a noi, dice lo scrittore, per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha creato i mondi, egli che è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Cristo è la parola definitiva da parte di Dio. Non ci sono altri profeti, non ci sono altre profezie, non c'è nuova conoscenza, non c'è nuova riforma dopo la riforma compiuta da Cristo in questo senso. Cristo è l'ultima parola, e quella di Cristo è la parola conclusiva. Chi vi aggiunge qualcosa o chi vi toglie qualcosa è sotto la maledizione divina. In Apocalisse 22, versetti 18 e 19, maledetto chiunque avrà aggiunto o avrà tolto qualcosa alla parola di questa profezia che veniva da Cristo. Quindi questo è il primo senso in cui nella Bibbia si parla di riforma: progresso della storia della redenzione, nuova conoscenza. Ma c'è un altro senso in cui nella Bibbia si parla di riforma, ed è questo quello che ci interessa. Quello di cui vi ho parlato non ci riguarda. La riforma definitiva è avvenuta una volta per sempre. L'ultimo dei profeti, il più grande profeta, il profeta che era stato preannunciato da Mosè, al quale avremmo dovuto dare ascolto, il popolo di Israele avrebbe dovuto dare ascolto, è venuto, è Cristo, basta. Chiunque sia venuto dopo di lui, Maometto o qualunque altro profeta, sono dei falsi profeti. L'ultimo e il più grande dei profeti è Cristo. Ma c'è un altro senso in cui nella Bibbia si parla di riforma, ed è questo quello che ci riguarda, questo quello che ci interessa. La riforma nel senso di ritorno al vero significato e alla vera pratica della fede. Perché la storia che noi leggiamo nella Bibbia ci testimonia di una triste realtà. Quella triste realtà che abbiamo cantato nel nostro inno prima della predicazione. Signore, il tuo forte e immenso amore stringa a te il mio debole cuore. Il mio debole cuore, sempre pronto a fare il male, non lasciarlo, buon pastore. Cioè, il cuore del credente, il cuore dei santi, il cuore dei membri del popolo di Dio, il cuore redento dai cristiani, è incline, pronto, purtroppo, a sviarsi da Dio, ad abbandonare il Dio che ama. Questa è una cosa molto triste. Ma è assolutamente quello che noi verifichiamo costantemente nella storia del cristianesimo, nella storia della Bibbia. Infatti la Bibbia ci testimonia di una triste realtà: spesso nel giro di pochi anni o nel giro di poche generazioni il popolo di Dio, pur rimanendo formalmente legato a una qualche tradizione, a un certo tipo di culto, si svia da Dio, dalla verità, prima in modo interiore, nascosto, è uno sviamento che la Bibbia parla, lo sviamento del cuore, e poi anche in modo visibile, plateale, trascurando l'adorazione di Dio, sostituendo l'adorazione del vero Dio con qualcos'altro, con qualcun altro. E spesso questo avviene nei momenti di prosperità economica, di pace politica, e in quei casi è necessario che Dio mandi degli uomini che abbiano autorevolezza, chiarezza intorno a ciò che deve essere fatto per ricondurre il popolo alla fede e alla pratica bibliche. Questo è il tipo di riforma di cui parliamo, di cui voglio parlarvi. È il tipo di riforma, per esempio, praticata da Giosuè. Guardate la storia del popolo di Israele che esce dall'Egitto, che si svia continuamente da Dio. Mormora contro Dio, Dio li colpisce, tornano a supplicarlo, poi Dio li colpisce ancora, tornano a pentirsi e così via. E alla morte di Mosè entrano nella terra promessa, Dio fa loro vedere dei grandi miracoli, cadono le mura di Gerico, combattono contro re e nazioni e città potenti e li sconfiggono grazie alla potenza e alla conduzione di Dio. Poi peccano e cadono e sono sconfitti, e Giosuè li deve condurre alla fine della sua missione, quando finalmente il popolo di Israele è nella terra promessa, finalmente è lì dove scorre il latte e il miele, finalmente è lì dove Dio aveva promesso che li avrebbe portati. Voi cosa pensate? A quel punto, grazie Signore, no? Adesso ti serviremo con tutto il cuore. No, alla fine del libro di Giosuè si conclude dicendo: togliete gli idoli di mezzo a voi. Servite il Signore con tutto il cuore. Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Questa pietra sarà una testimonianza contro di voi. Cioè, pochi anni, poche generazioni. E quella generazione che aveva visto i miracoli di Dio in Egitto, i miracoli di Dio nel deserto, i miracoli di Dio nella terra promessa, tende ad allontanarsi da Lui. Tende a sviarsi, tende prima col cuore e poi addirittura anche abbracciando l'idolatria dei popoli che li circondavano. E se poi continuate a leggere la storia, guardate la storia che leggiamo nel libro dei Giudici, e poi ancora quando si stabilisce il regno, in particolar modo dopo la morte di Davide, con Salomone e tutti i re che seguono, guardate come declina la storia del popolo di Israele. Di tanto in tanto Dio fa sorgere dei profeti nel regno del nord, nel regno di Giuda, e dei re, Asa uno di questi, Ezechia, Giosia, per riportare il popolo all'adorazione di Dio, per distruggere gli idoli, per richiamare il popolo ad adorare Yahweh, il Dio del patto, ed è necessario che ciò accada. Eppure questo non impedisce uno sviamento così grave, per il quale Dio deve strappare dalla terra quel popolo che vi aveva introdotto. Leggete la storia dell'Antico Testamento, vi ricordate? Deportazione, la deportazione del popolo di Dio, strappato da prima dal Regno del Nord, poi anche Gerusalemme, e il Tempio distrutto, trasportati a Babilonia, massacrati. E lì rimangono per 70 anni. Nonostante le parole di Geremia, nonostante le parole di uomini ripieni di Spirito Santo come Ezechiele. E poi dopo 70 anni Dio suscita un risveglio nel popolo, in un re, affinché possano ritornare a Gerusalemme, possano costruire di nuovo il Tempio, possano costruire di nuovo le mura, possano restaurare la città. E dà degli uomini, Ageo, Zaccaria, Zorobabele, Esdra, Neemia, che sono stati anche loro dei riformatori, che hanno ricondotto, riorganizzato il popolo, riportato in qualche modo il popolo verso la corretta adorazione di Dio. Ecco, questa è la riforma di cui bisogna parlare e di cui è necessario che si sperimenti nella vita delle persone, nella vita delle chiese, nella vita, spesse volte, lo piacesse a Dio, delle nazioni intere. Ma se leggete e conoscete la Bibbia, sapete anche un'altra cosa, e se conoscete la storia, sapete anche un altro fatto riguardo alla riforma, no? Che la riforma è un evento raro. Cioè è qualcosa che accade in certi momenti della storia e poi è come se ci fossero dei picchi e poi una caduta costante, poi un altro picco e poi un'altra caduta. Una riforma è un evento piuttosto raro e una riforma biblica lo è ancora di più. Perché? Cercherò di rispondere a questa domanda, Perché una riforma è un evento raro e perché una riforma biblica lo è ancora di più? Perché promuovere e attuare una riforma è qualcosa di difficile, di impopolare e rischioso. È tanto più difficile, tanto più impopolare, tanto più rischioso, quanto più ci si è allontanati dal vero, dal giusto, e ci si è stabiliti e consolidati nell'errore e nella menzogna. Perché i cambiamenti sono così difficili, impopolari e rischiosi? Ci avete mai pensato? La prima ragione è perché noi abbiamo una propensione, abbiamo un'inclinazione a mantenere quello che si chiama lo status quo, cioè le cose così come stanno. Non vogliamo cambiare. Non è così? Si fanno certi sforzi, poi a un certo punto si arriva a un certo equilibrio. E quando siamo arrivati a un certo equilibrio, che poi la questione è dove si mette l'asticella, no? Il 6, il 5,5, il 5, parliamo per uno studente, o alcuni, una vita decorosa, arrivo a avere lo stipendio giusto per campare, no? Oppure una certa rispettabilità, una certa onorabilità, un figlio, due figli. Cioè, sono arrivato a mettere in ordine le mie cose, mi sono fissato un certo obiettivo, sono arrivato lì, adesso guai chi mi tocca. La pensione a 58 anni, perché a 58 anni io ho maturato 37 anni, quindi cioè, se provano a spostarmi questa cosa io vado su tutte le furie, giustamente, no? Tutti quanti noi tendiamo ad accomodarci lì dove siamo riusciti ad arrivare, non vogliamo cambiare. Avete sentito frasi del tipo si stava meglio quando si stava peggio? Guai a chi cerca di cambiare questa situazione, no? Abbiamo sentito in questi giorni chi è stato, credo che sia stato uno dei comici, no? Dei satirici, che siccome avevano sentito, si è detto che adesso vengono tassate le barche, no? Un certo personaggio famoso per i suoi soldi si va a incatenare con una catena d'oro, no? Davanti al governo dicendo no, non mi dovete tassare le barche. Ma è la stessa cosa, guardate che ha detto una grande verità. I poveri si lamentano perché viene tassata la casa, i ricchi, la notizia è di ieri, no? I nostri parlamentari si ribellano perché gli vogliono togliere ben 5.000 euro da un mensile. Cioè io vorrei avere un mensile, sarebbe possibile togliermi 5.000 euro, guardate, molti di noi, credo ciascuno di noi lo vorrebbe, no? O probabilmente se fossimo noi al loro posto diremmo toglietemi tutti gli altri, datemi 5.000 e facciamo il vostro lavoro, no? Perché? Insomma, Quando il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto sapere che probabilmente i coloro che usciranno da questa legislatura non avranno il vitalizio, molti di loro hanno cominciato a pensare a dimettersi prima della fine dell'anno in modo da poterlo avere, no? Sono diritti acquisiti. Allora, sì, prendiamocela pure coi parlamentari, questo è lo sport nazionale, in realtà loro non fanno niente per non farsela, perché noi non lo facciamo, ma pensiamo a noi, non c'è forse in noi la stessa tendenza di volerci accomodare sulla nostra più o meno conquistata, più o meno meritata situazione? Non vogliamo cambiare. E questa è la natura umana. Se mi sposti qualcosa, mi disorienti. Perché? Due ragioni: siamo pigri e siamo soprattutto orgogliosi. Siamo pigri perché non vogliamo rimetterci in discussione per riorganizzare i nostri equilibri se qualcosa cambia. E siamo orgogliosi perché pensiamo di essere perfetti. Non vogliamo mettere in discussione le nostre abitudini, non vogliamo mettere in discussione le cose che abbiamo fatto sempre allo stesso modo. E se qualcuno viene a dirci: vedi che devi cambiare, non siamo disposti. Perché il cambiamento richiede fatica, umiltà, perché il cambiamento richiede tempo, perché richiede autoesame. La presupposizione, cioè l'assunzione del fatto che noi non siamo perfetti. Perché non vogliamo cambiare? Perché si resiste al cambiamento? Perché abbiamo paura di cambiare. C'è un vecchio proverbio che dice che chi lascia la vecchia per la nuova sa quello che lascia, non sa quello che trova. Vi ricordate? Ormai il tempo lontanissimo, di 12-13 anni fa, eravamo insieme. Quando si è cominciato a sentire questa parola riforma nella nostra Chiesa, molti l'hanno considerata una parolaccia. Cambiare? Ma stiamo così bene dove stiamo, abbiamo un locale di culto, abbiamo la nostra, le cose che abbiamo sempre creduto, e perché dovremmo cambiare? E poi cambiare seguendo chi? Questa persona qua, e chi è? E che cosa farà? E che succederà? E se impazzirà? È vero, vedete, il problema è questo, cioè cambiare situazione è una situazione di crea instabilità. Noi non vogliamo cambiare perché un po' di paura ce lo fa. Chiesa cattolica, sì, vabbè, sì, c'ha le sue cose, sì, va bene. Però in fondo è da 2000 anni e c'è una struttura, e c'è un papa, e c'è un... No. Voi, evangelici, voi non siete nati, quanti siete? Chi c'è tra di voi? Chi vi comanda? Cioè, la nostra... No, non ci meravigliamo del fatto che abbiamo difficoltà quando testimoniamo della nostra fede. La gente non vuole cambiare perché ha paura. Ora, il problema non è tanto questa paura, è che cosa la determina questa paura. Sono sentimenti buoni? Che la paura può essere molto utile, lo è. È un sistema per farci fuggire il pericolo. Ma ci sono paure che vengono da sentimenti malvagi. Perché siamo così riluttanti al cambiamento? Anche perché noi non sappiamo qual è il risultato. Quando cominciamo a cambiare, chi mi dice che tutto questo basterà, che produrrà davvero un serio e duraturo miglioramento? Vedete, queste sono tra le difficoltà della riforma. E non pensate che il popolo di Israele non abbia avuto questi pensieri e queste preoccupazioni. E tutti quelli che sono andati incontro a una riforma l'hanno sempre avuto. Per questo la riforma, come vi dicevo, è qualcosa di raro, è un evento raro, e una riforma biblica lo è ancora di più. Però c'è un'altra cosa che vi voglio dire, che parla anche della rarità, della ragione della rarità delle riforme, della ragione della rarità delle vere conversioni, della ragione del fatto che c'è molta gente che è riluttante a muoversi definitivamente, a prendere una posizione. Perché le riforme non si possono fare in ogni momento. Ci sono momenti in cui si possono fare, altri in cui non si possono fare. Le riforme non possono essere fatte in qualunque momento, nella storia di un popolo, nella storia di una nazione, nella storia della Chiesa, nella storia di una persona. La riforma repubblicana italiana, quando si fece? Ci pensate? Perché? Perché gli italiani, conservatori così come sono, a un certo punto della storia furono disposti a mandare via il re, se non con grande riluttanza, e a mettere le proprie sorti e le sorti dei propri figli in mano a un manipolo di persone, i cosiddetti padri costituenti? Perché furono disposti a farlo? Vedete, l'Italia veniva fuori da un ventennio di terrore, il ventennio fascista, e soprattutto da una guerra terribile, la Seconda Guerra Mondiale. E quindi fu necessario che si facessero dei cambiamenti, e la gente fu anche disposta a dire: per cortesia, basta che non si verifichi più quello che è successo. Basta che non ci sia un altro Mussolini, basta che non ci sia un altro re fantoccio che dia in mano al più furbo le sorti di una nazione, basta che non ci sia un'altra guerra. Aiutateci. Le riforme, da quanto tempo si parla di riforme nella nostra nazione? Io mi ricordo da quando voto. Ho sempre detto di riforme necessarie, riforme strutturali, il primo governo Berlusconi, riforme necessarie, poi cade quello, no, dobbiamo fare le riforme, le hanno fatte, ci hanno portato quasi sull'orlo del precipizio, se non già dentro. Adesso si devono fare queste riforme, no? Ci dicono, uno ha tutto il diritto di dubitare di tutte le cose, ma ci dicono che se non si fanno le riforme ci precipitiamo, e allora, per cortesia, Presidente Monti, ci faccia soffrire, ma faccia le riforme. Le faccia. Perché ci sono dei momenti in cui non si possono fare, altri momenti in cui si possono fare. E la riforma protestante quando è avvenuta nel 1500? Quando probabilmente si era ormai al colmo dell'ignoranza, del degrado, della corruzione nella Chiesa occidentale. Quando una nuova conoscenza delle scritture cominciò a farsi spazio, quando degli uomini ebbero il coraggio di parlare e quando ebbero la forza di poter parlare, furono sostenuti da alcuni per poter parlare, da alcuni potenti. Cioè le riforme non si possono fare in ogni momento. Quello che è accaduto nel Nord Europa non è accaduto in Italia. L'Italia ha avuto un riformatore qua, uno là, un martiri, una grande quantità, ma mai si è veramente instaurata la riforma in Italia, perché le riforme non si possono fare sempre. E questa è una lezione anche per ciascuno di voi, per ciascuno di noi. Ci sono dei momenti in cui Dio dà delle possibilità agli uomini. A volte è una malattia, un tradimento, una difficoltà, una cattiveria che subiamo, ma possono essere tante le ragioni. Quando veniamo scossi, quando il nostro status quo viene in qualche modo compromesso, allora quello è il momento da cogliere. E se non si coglie, spesse volte passa via e non succede nulla. Fratelli, forse voi non vi rendete conto, io me ne rendo conto in una certa misura, ma forse voi non vi rendete conto pienamente che quello che è accaduto a questa Chiesa è stato veramente un'opera al di là e al di sopra di quello che gli uomini possono fare. Non ritengo che questa Chiesa, con tutti i suoi difetti, con la sua relativa piccolezza, sia un'opera mia. L'esistenza di questo popolo e il fatto che dopo 12-13 anni continua ad esistere è la testimonianza che Dio a volte visita una nazione, delle anime, un popolo e promuove le condizioni e opera affinché ci sia un vero cambiamento, una vera riforma. E il fatto che la nostra Chiesa si sia spostata e abbia cominciato un cammino di riforma è un'opera divina. Bene, fratelli, non perdiamo la consapevolezza della difficoltà di un cammino nella riforma. Lo ripeto, non perdiamo la consapevolezza della difficoltà di un cammino nella riforma. Perché? Perché potrebbe darsi che anche noi, ora, o domani, o già ieri, ci accomodiamo in quello che abbiamo ottenuto. Certo, davanti a noi c'è una grande opera, una montagna così grande da scalare. A che cosa mi riferisco? Al resto della nostra vita cristiana, certo, ma abbiamo da costruire una chiesa, è un locale di culto, è una montagna quella, Che cos'è questo popolo davanti a 500-600 mila euro che ci vogliono per costruire questa chiesa? Siamo locuste davanti ai giganti, ma con l'aiuto di Dio ce la faremo. Però, vedete, certo, se questo è un momento che ci spinge in avanti, potrebbe darsi che forse tra 2, 3, 4 anni abbiamo finito e magari nella provvidenza di Dio abbiamo finito e non abbiamo neanche debiti. Io ci credo, è possibile. E allora abbiamo una bella chiesa, magari poi quella chiesa si riempie pure. E diciamo, va bene, adesso andiamo bene, manteniamo lo status quo. No, fratelli, né ora, né fra 5 anni, né fra 10 anni, il Dio ci aiuti a perdere questo sentimento e questo desiderio che la vita nostra deve cambiare costantemente. E non vi offendete quando io vengo da voi e vi metto qualche spina nel fianco per costringervi a ripensare, a ritornare all'ubbidienza, a cambiare le cose che sono dentro di voi, a cambiare le cose che sono attorno a voi. Questo è il vero cammino. È necessario riflettere sulla difficoltà di una riforma, ma è necessario cambiare. Allora, ho un secondo punto che non toccherò questa mattina, da dove comincia una riforma biblica, le parleremo la prossima volta, ma quello che voglio concludere questa mattina è qui. Noi dobbiamo cambiare. Se guardo a te e 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 a me, c'è una cosa certa: dobbiamo cambiare. E non adesso, si avvicina Natale, no? Com'è? Natale in casa Cupiello, no? È Natale, mi devo cambiare. Nel senso di buoni sentimenti oppure di panni intimi. No, noi dobbiamo necessariamente cambiare, abbiamo bisogno di cambiare, perché, fratello mio, sorella mia, perché non sei perfetto e non ci sei neanche vicino alla perfezione. E devi cambiare tanto nel modo di pensare, nel modo di parlare, nel modo di vivere, nel modo... Devi cambiare. E se c'è qualche cosa che tu pensi, se il pensiero ti sfiora la mente, che forse non riesci a vedere in che cosa devi cambiare, questa è la prima cosa. Dovresti cominciare a pregare: Signore, dov'è che devo cominciare a cambiare? La consapevolezza del bisogno di cambiare, di compiere un processo di riforma, di perseverare in un processo di riforma. Noi dobbiamo cambiare anche se non lo vediamo o se riteniamo necessario, se non lo riteniamo necessario, dobbiamo necessariamente cambiare. Perché? Perché noi, anche se siamo cambiati 10, 20, 15 anni fa, 5 anni fa, ricordatevi che noi tendiamo sempre a ricadere nella posizione di default, come si dice, sempre dove eravamo prima. Pigliate l'acqua e pompatela, fate salire in alto e poi piano, 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 tende a ritornare lì, al livello dove era prima. Perché l'acqua salga sempre in alto c'è bisogno di energia, di una pompa che la spinga. Perché noi continuiamo ad andare verso la direzione che Dio ci mette dinanzi, abbiamo bisogno di un'energia che va al di fuori delle nostre capacità. Per questo abbiamo bisogno dell'opera dello Spirito Santo, per questo abbiamo bisogno di una Chiesa, per questo abbiamo bisogno di esortarci a vicenda ogni giorno affinché si possa dire oggi, per questo abbiamo bisogno del ministero di ciascuno di noi. Sì, abbiamo bisogno gli uni degli altri, siamo mancanti in questo, ma per amor di Dio cerchiamo di non vivere nell'isolamento, e se ci sentiamo isolati cerchiamo di andare incontro ad altri per cercare di aiutarli e allo stesso modo per ricevere un po' di aiuto. Abbiamo bisogno noi di cambiare. Fratelli, qual è uno dei pericoli? Io ho concluso, della nostra Chiesa, uno dei pericoli maggiori della nostra Chiesa, nostro, è che siccome abbiamo fatto dei cambiamenti, guardiamo altre Chiese che non li hanno fatti e che sinceramente le dovrebbero fare e diciamo, vabbè, con questi chiari di luna noi almeno siamo un po' migliori di altri. No, questa è una grande tentazione. Noi dobbiamo cambiare, noi dobbiamo essere più ferventi, noi dobbiamo essere più cristiani di quanto siamo, noi dobbiamo essere più vivi, dobbiamo essere più aggressivi per portare il Vangelo ad altri, dobbiamo essere migliori. Se gli altri devono cambiare, è vero che Dio ci aiuti a promuovere il cambiamento, cominciando dalla comprensione del Vangelo. Ma noi dobbiamo cambiare come Chiesa, dobbiamo andare avanti, dobbiamo cambiare personalmente, le nostre famiglie devono sempre tendere verso il miglioramento, ciascuno di noi ha bisogno di una riforma. Allora, questa mattina che cosa vi ho detto? Vi ho detto che cosa è la riforma di cui abbiamo bisogno, un ritorno al vero significato, alla vera pratica della fede. Vi ho detto perché una riforma è un evento raro e dobbiamo cercare di esaminarci questa mattina per vedere quali sono gli ostacoli verso un cambiamento, e vi ho detto, vi ho cominciato a dire della necessità del nostro cambiamento e la prossima volta vedremo quali sono i mezzi per questa riforma. Che il Signore ci aiuti a mantenere questi pensieri nel nostro cuore e che Dio allontani da ciascuno di noi l'idea che non c'è niente che deve cambiare e che Dio allontani da ciascuno di noi l'idea che ci sono tante cose che devono essere cambiate e che quindi non si possono cambiare. Questa mattina hai il dovere, dopo aver ascoltato queste parole, di pensare ad una cosa che sta in cima alla lista. Quella cosa nella tua vita che odi maggiormente, per la quale hai pregato tante volte o hai sperato tante volte di riuscire a liberartene e di metterla dinanzi a Dio e dire: Signore, so che devo cambiare e devo iniziare da qui. Da dove inizi questa mattina? Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, ti ringraziamo perché la tua parola suscita in noi riflessioni che sono per il nostro bene. Ti vogliamo supplicare affinché tu ci conceda la grazia di essere disposti al cambiamento, di non avere paura, di non essere pigri, di non essere orgogliosi, di essere fiduciosi, piuttosto che ogni cambiamento che noi desideriamo compiere nella nostra vita, sospinti da uno spirito di fede, sostenuti dalla tua parola e dalla verità, non potrà finire male, ma sarà onorato da Dio. E ti chiediamo, Signore, che tu ci conceda la grazia di vedere che la nostra vita non si ferma, ma progredisce nella santità, nello zelo, nell'amore, nella gioia, nella passione per i perduti, nella verità, nella conoscenza di Dio, nella conoscenza della tua parola, nell'amore per i fratelli, nel desiderio di e nella disposizione di soffrire e di servire. Te lo chiediamo per amore nel nome di Cristo. Amen.